come introduzione di questa riflessione, vi invito ad aprire la parola di Dio nel libro della Genesi, al capitolo 4. Leggiamo i versetti da 25 a 26. Genesi 4, da 25 a 26. Troviamo scritto: Adamo conobbe ancora sua moglie, ed ella partorì un figlio che chiamò Set, perché ella disse: Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, che Caino ha ucciso. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Attraverso questi versetti, verso marzo-aprile del 2020, e quindi anche voi potete fare in mente locale a quello che stavamo vivendo in quel momento, ho voluto un po' fare un esame di coscienza ed esaminare un po' la mia vita spirituale, perché essendo costretti a stare a casa in quel periodo, ho potuto analizzare un po' com'era la mia vita di preghiera. E fino a ottobre-novembre dell'anno scorso io ho studiato quasi esclusivamente questo argomento e ho maturato una serie di riflessioni, molte delle quali possono essere tranquillamente condivisibili in una semplice riunione come quella di stasera, perché voglio condividere con voi delle lezioni veramente belle che ho ricevuto e da cui ho tratto veramente un grande beneficio. Quindi il titolo di questa serie di meditazioni è quello che vedete qua scritto: Riscoprire l'arte della preghiera. E il sottotitolo di questa sera: Sette lezioni dalle preghiere del passato. Avrò un po' il duro compito di fare una panoramica di tutte le preghiere dell'Antico Testamento in 25 minuti, quindi spero comunque di non essere né troppo pesante, ma al tempo stesso quello di poter comunicare il beneficio che ho ricevuto nel mettere insieme i versetti che vedremo insieme questa sera. La prima lezione che ho ricevuto dalle preghiere dell'Antico Testamento è proprio questa. Il credente dell'Antico Testamento impara a coinvolgere Dio nelle scelte più importanti della propria vita. Quali sono? La scelta del lavoro? Certo, è determinante. Altrettanto fondamentale, la scelta di un partner, della persona con cui si vuole condividere la propria vita su questa terra. E qui la scrittura ci viene in aiuto. È come se ci viene in aiuto. In Genesi 24 noi abbiamo la ricerca della moglie per Isacco. Abramo manda il servo Eliezer, dopo avergli fatto fare un giuramento preciso, quello di scegliere una moglie all'interno del proprio ramo familiare. Eliezer si incammina e fa questa preghiera veramente importante: O Signore, ti prego, fammi fare quest'oggi un felice incontro. Usa bontà verso Abramo, mio Signore. E poi descrive dettagliatamente in preghiera quali sono le sue intenzioni e conclude la preghiera dicendo: Da questo comprenderò che tu hai usato bontà verso il mio Signore. Il dettaglio che c'è dopo è meraviglioso. Non aveva ancora finito di parlare. Ed ecco arrivare Rebecca. Non aveva ancora finito di parlare, perché? Perché Dio aveva già risposto. Ed Eliezer è stato saggio. Non è diventato preda di un sentimentalismo. No, ha studiato attentamente la situazione. Ci viene detto che stava contemplando Rebecca in silenzio, perché voleva essere certo che il Signore avesse dato successo o meno al suo viaggio. E quando ogni dubbio era stato dissipato, allora si è inchinato e ha adorato dicendo: Benedetto sia il Signore che non ha cessato di essere buono e fedele verso il mio Signore e per di più mi ha messo sulla via della casa dei fratelli del mio Signore. Una risposta completa. E siamo ancora nell'Antico Testamento. Una seconda lezione: il credente invoca Dio nei momenti di oppressione fisica e morale. E se parliamo di oppressione fisica, L'esempio migliore è sicuramente quello che troviamo in Esodo al capitolo 2. In Esodo al capitolo 2 il popolo di Israele si trova completamente soggiogato, si trova sotto una durissima schiavitù e non si dimentica del Signore. Questo è molto importante. In Esodo capitolo 2, i versetti 23-24, i figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida. E le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti. La risposta arriva al capitolo dopo, al capitolo 3, tramite la chiamata di Mosè dal pruno ardente. E attenzione, anche in questo caso la risposta arriva prima ancora che chi chiedeva l'oppressione fosse effettivamente liberato. Questo per me è un insegnamento importantissimo, perché per quanta insistenza possiamo mettere nelle nostre necessità, Dio può aver già risposto senza che ce ne rendiamo conto. Il Signore ha detto a Mosè: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, conosco i suoi affanni. A questo l'ha detto a Mosè, non al popolo direttamente. Però aveva attuato il suo piano. Una chiave importante per perseverare nella preghiera, una continua e benefica insistenza, che però fa anche accrescere la nostra fede nel Signore. Signore, ti prego per questa dura prova che sto passando, però conoscendo come hai agito nel passato, sono sicuro che in realtà hai anche già risposto, anche se io non ne vedo gli effetti immediati. Così era nell'Antico Testamento, così è anche più per noi che siamo nel Nuovo Patto. Ho citato un esempio di oppressione fisica. Faccio fatica a trovare un'oppressione morale più grande di quello che ha subito Anna, la mamma di Samuele. Francamente ancora non ci sono riuscito. Conosciamo la storia di Anna in 1 Samuele 1. Io non escludo che l'oppressione sia stata anche fisica, perché l'angoscia era tale che anche il suo fisico ne aveva risentito, aveva completamente perso l'appetito, non riusciva più a mangiare e si vedeva che era malnutrita, ne stava subendo un danno anche fisico. Però quando questa donna si reca da sola alla presenza del Signore, il testo ci dice, 1 Samuele 1 dal versetto 10, lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo, questo avverbio è fortissimo, dirottamente. Avete presente il fiume in piena dopo le alluvioni? È praticamente la stessa cosa, piangendo a dirotto, senza sosta, continuamente. E arriva a fare un voto. O Signore, se hai riguardo all'afflizione della tua serva, ti ricordi di me? Se dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita. Attenzione quando si esamina questa preghiera, perché potremmo essere tentati di pensare: il Signore non sta alleviando questo peso nel mio cuore, forse devo fare un impegno più e fare un voto, così magari mi aggrazio un po' di più il Signore. Non è questo il ragionamento. Anzi, la scrittura, mi viene in mente ora questo versetto, ci rimprovera quando noi prendiamo un impegno alla leggera e riflettiamo solo dopo averlo preso. Questa donna fa un impegno incredibilmente coraggioso, ma sapete cosa fa? Dopo tiene fede a quell'impegno. Signore, mi hai dato questo figlio? Ti ho dato la parola? No, ora la mantengo. Questo figlio deve essere consacrato a te. E quando parliamo di oppressione, io qua ho dovuto scegliere i due salmi, dovevo citarne almeno la metà, perché i salmi sono ricolmi di espressioni di profondo dolore, e non soltanto da parte del re Davide, che ha scritto la maggior parte di questi salmi. Salmo 6:1-2: abbi pietà di me, o Signore, perché sono sfinito. Risana, mio Signore, perché le mie ossa sono tutte tremanti. Mi ha colpito, ha detto proprio letteralmente: io sono sfinito. Non dobbiamo avere paura di dire, di palesare al Signore qual è realmente il nostro stato d'animo. Non è che quando siamo amareggiati davanti magari al nostro superiore sul posto di lavoro, per una data situazione ho detto ok, il mio capo, vorrei dirlo in un certo modo, ma per rispetto addolcisco un po' il discorso, lo ragiono. No, col signore così come noi pensiamo, glielo possiamo dire davanti. È disposto ad ascoltarci in tutte le nostre sofferenze, in tutte le nostre angosce. Ma il Salmo 13 manifesta un'audacia ancora più forte. Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Caspita! Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Ci vuole un gran coraggio a parlare col Signore così, vero? Però attenzione al versetto terzo di questo Salmo 13. Guarda, rispondi, mio Signore, mio Dio, e però illumina i miei occhi, perché io non mi addormenti nel sonno della morte. Attenzione, per quanto grande possa avvertire questa angoscia, ho bisogno della tua illuminazione. Non voglio correre il rischio che quella sofferenza mi faccia pensare che questa sia più grande di te, Signore. Non lo posso permettere. Illumina i miei occhi. È vero, è un problema che mi perseguita tremendamente, però, Signore, ho bisogno della tua illuminazione, perché con la tua comunione quel problema non diventa così grande come io lo faccio. Terza lezione è collegata alla precedente, però se nella lezione 2 l'oppressione è legata a una prova permessa da Dio, in questo caso c'è un'oppressione dovuta al peccato, che è diverso. Abbiamo l'esempio di Mosè che più volte ha dovuto dire: perdonati, prego, l'iniquità di questo popolo secondo la grandezza della tua bontà, come hai perdonato questo popolo dall'Egitto fino a qua. Poi ho esaminato le preghiere di Esdra e Neemia e senza nulla togliere al Salmo 51, rimango affascinato da come le confessioni migliori vengano da quelle persone che, pur non avendo commesso personalmente quel peccato, hanno avvertito un peso tale da sentirlo proprio. In Esdra, capitolo 9, noi siamo in una fase di ricostruzione delle mura che è ripartita, che sta andando avanti. Solo che anziché pensare bene, vuol dire i lavori stanno andando bene, vuol dire che il Signore ha ripreso a benedirci, magari ha chiuso un occhio su quello che facevamo prima. No, no, Esdra è andato oltre. Ha detto: dopo tutto quello che ci è accaduto a causa delle nostre azioni malvagie e delle nostre grandi colpe, tu ci hai puniti meno severamente di quanto le nostre colpe avrebbero meritato. Altro che pensare adesso, vediamo che le mura stanno andando avanti, dai, il Signore ha chiuso un occhio, ha fatto finta di nulla. No. Ha detto: eccoci davanti a te a riconoscere la nostra colpa, perché per essa non potremmo resistere alla tua presenza. C'è un peccato, va sradicato il peccato, indipendentemente da come possono andare avanti i lavori di ricostruzione delle mura. Neemia 1,6, qua siamo prima ancora di Esdra 9, però guardate Neemia cosa faceva. Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte. Giorno e notte. Abbiamo peccato contro di te. Abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Un uomo che, per quanto rischiasse la vita per il tipo di lavoro faceva, comunque socialmente parlando, era in una posizione abbastanza protetta. Non gli interessava niente della posizione sociale che aveva. Gerusalemme era in uno stato di degrado totale e lo sapeva: abbiamo peccato, ci sono dentro anch'io, Neemia. L'autore del Salmo 19 è andato oltre, è arrivato a dire: chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti, trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Un esame di coscienza che va avanti di continuo, senza sosta. E io non ho potuto fare a meno di provare vergogna, perché queste sono preghiere di persone che non avevano la parola scritta, che non avevano il canone completo. Alcuni di loro non avevano neanche il Pentateuco, ma avevano una coscienza un desiderio di avere Dio tutto per sé, dal fargli dire: io voglio camminare in modo puro davanti a te. Quarta lezione. Anche i credenti dell'antico patto si impegnavano attivamente nell'intercessione. Cosa succede in Esodo 32? Che episodio particolare c'è? Il vitello d'oro. Mosè era appartato alla presenza del Signore e il Signore gli dice: si sono sviati, fatti da parte, perché qua bisogna ricominciare tutto da capo. E io faccio fatica a immedesimarmi in Mosè, perché avrei pensato: ah, ora parli la mia stessa lingua, elimina sto popolo, facciamone un altro, ripartiamo, tutto da capo. No. Perché, o Signore, la tua ira si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto? Perché gli egiziani direbbero: li ha fatti uscire per far loro del male? Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso. E l'ira del Signore si fermò. Anche qui c'è un grande insegnamento per ognuno di noi. Penso ai miei fratelli che hanno coniuge, figli, fratelli, zii, parenti non convertiti. Siamo, questo è un bisogno ecclesiale, siamo tutti attivamente impegnati nel pregare per loro, ma siamo tutti tentati a essere scoraggiati. Perché? Perché obiettivamente per molti di loro sono tanti anni che preghiamo. Questo versetto invece mi ricorda che, guarda che io sto bloccando il mio giudizio verso quell'anima perché ci sono le tue intercessioni. Nel mio caso ci sono stati 25 anni di intercessione, da quando sono nato fino a quando non mi sono realmente convertito. Ci sono state intercessioni continue, è quasi un quarto di secolo praticamente, quindi è stata lunga. Però l'intercessione ci aiuta a fare in modo che Dio continui a manifestare la sua misericordia verso i nostri cari non convertiti. Quinta lezione. I credenti dell'antico patto già allora si impegnavano attivamente a cercare in preghiera la volontà di Dio. E in Esodo 33, nel Salmo 25, troviamo la stessa identica espressione. Fammi conoscere le tue vie affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. È Mosè che lo dice. Caspita, un uomo che parlava tu per tu con il Signore non dava niente per scontato. Affinché io ti conosca e ho un coraggio dal poter dire, parafrasando: Signore, non permettere che io muova anche un'unghia del mio dito senza la tua approvazione. E nel Salmo 25: fammi conoscere le tue vie, guidami nella tua verità e ammaestrami. Ho bisogno di essere ammaestrato nella tua verità. Sesta lezione. Già nell'Antico Testamento i credenti accompagnavano le loro preghiere con i ringraziamenti. E qua dovevo per forza di cose citare Anna. Così come piangeva dirottamente, così quando ha avuto l'esito affermativo alla sua preghiera e anche quando lei ha adempiuto il suo voto, dice: il mio cuore esulta nel Signore. Davide richiederebbe uno studio a parte, perché, considerato che ha vissuto tutta la vita combattendo contro Saul, contro i Filistei, contro i suoi stessi figli, era continuamente abituato a ringraziare, spesso e volentieri, visto il suo noto talento musicale, anche a ringraziare attraverso i canti. Settima lezione. I credenti si rivolgevano a Dio chiedendo la sua guida per adempiere fedelmente il proprio servizio. E qui non possiamo non citare la preghiera di Salomone, in Prima Re 3:9. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. E questa preghiera è la preghiera di ognuno di noi. Dacci intelligenza per mettere al servizio il dono spirituale che tu mi hai dato per il bene comune verso i miei fratelli e le mie sorelle. Ora, avviandomi alla conclusione, dobbiamo dire qual è stata la reazione di Dio alle preghiere del passato. semplicissimo. O il signore rispondeva affermativamente o rispondeva negativamente. Per quanto riguarda le risposte negative, diciamo, a volte le preghiere non venivano esaudite, in parte perché non erano secondo la sua volontà. Però quando ho fatto personalmente questa ricerca, io mi sono bloccato per un giorno intero su questo versetto di Proverbi 28:9. Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. Io mi sono bloccato. Cioè, no, non dice che se uno volge altrove gli orecchi, la sua stessa preghiera non è gradita. È un abominio. Cioè, è quanto di più disgustoso possa essere secondo il Signore. E io ho detto, aspetta Signore, quante preghiere sono vincolate all'ubbidienza che io devo alla tua parola? Allora forse quel problema, quell'esigenza, quella situazione che io vedevo era molto diversa in realtà. E tu parli, parli attraverso la tua parola, ma io non ascolto. E questo è un grosso problema. Non devo volgere altrove gli orecchi, per nessun motivo al mondo. Ma quando Dio risponde affermativamente, Dio si fa garante delle nostre preghiere. E qui ho voluto citare intenzionalmente Geremia 29. È vero che ci sono delle connotazioni escatologiche vincolate al rientro dalla deportazione, però quello che viene riportato qui poi viene anche più volte confermato anche nei Vangeli. Geremia capitolo 29, versetti da 12 a 14. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. E qui qualcuno potrebbe pensare, bene, allora, io chiedo e Dio allora deve rispondere. Visione del Dio come genio della lampada, praticamente. E invece no, Dio dà una spiegazione. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Ah, è diverso. C'è una grossa differenza tra cercare Dio nel momento del bisogno e cercare Dio con tutto il mio cuore. È diverso. Perché se lo cerco con tutto il mio cuore vuol dire che non lo cerco solo nel momento del bisogno. Lo cerco costantemente. Magari anche per chiedergli, Signore, aiutami a capire quali sono realmente i miei bisogni. Perché posso vedere un bisogno che non corrisponde alla realtà. E invece ce n'è un altro che invece è più urgente. Vedete, fratelli, io mi sono fermato nell'Antico Testamento. Ci sono tantissime applicazioni anche per noi che siamo nel Nuovo Patto. E piacendo al Signore alcune di queste preghiere che mi sono limitato a citare, saranno poi, quando sarà necessario, oggetto di un ulteriore approfondimento. Però, fratelli, riscopriamo la bellezza di questi momenti, a tu per tu con il Signore. Da febbraio 2020 a maggio-giugno, anche di più, noi ci siamo ritrovati a tu per tu con il Signore. Tramite un messaggio mandato tra WhatsApp, una riflessione di 15 minuti, tramite una telefonata. Ora sì, è meglio stare qui, non fraintendetemi, ci mancherebbe altro. Però facciamo tesoro di quello che il Signore ha voluto farci riscoprire e fare in modo che la nostra vita di preghiera sia effettivamente rinnovata e, come dovrebbe essere giusto, in un modo più approfondito di quanto i nostri fratelli antenati spirituali hanno potuto esprimere verbalmente. Che il Signore ci benedica. Amen.